Allora, oggi è il 21 maggio 2012, Sociologia delle Comunicazioni. Oggi continuiamo questa serie di lezioni che sono dedicate a questo volume di Sociologia del Lavoro, che effettivamente è un volume abbastanza complesso, no? Abbiamo detto parlo un linguaggio specialistico, quindi di solito è quello che gli studenti hanno più difficoltà a leggere, quindi è particolarmente importante che ci orientiamo all'interno di questo testo, cerchiamo di capire meglio quali sono il tipo di analisi, di prospettive, di termini chiave che loro usano per interpretare quello che è la preoccupazione principale posto da tutto il volume di Sociologia del Lavoro, cioè che è la questione del cambiamento nella produzione del valore. Cioè, tutto il volume di Sociologia del Lavoro, e questo se leggete attentamente l'introduzione di Chicchi e Roggero, loro lo pongono proprio all'inizio, loro si pongono il problema di come nell'attuale situazione in cui abbiamo una forte presenza strutturante di reti comunicative, di tecnologie, ma anche di una sempre maggiore mobilitazione dell'intelligenza e della capacità sociale di comunicazione nell'economia, in che modo questo ha provocato una crisi del valore, cioè una crisi del modo in cui il valore è prodotto. Loro intendono principalmente valore economico, ma noi sappiamo che i valori sono tanti, possono essere valori culturali, sociali, artistici, estetici, no? Quindi in che modo siamo di fronte a un cambiamento nel modo in cui il valore viene prodotto nella nostra società e come conseguenza il fatto che le categorie dell'economia politica classica, l'analisi classica che è stata fatta dell'organizzazione dell'economia del modo di produzione, hanno bisogno di essere rivisti per riuscire a comprendere questa nuova situazione, che è determinata appunto da quella che è la tesi di tutto il volume, una centralità sempre maggiore del lavoro immateriale, del lavoro cognitivo, del lavoro relazionale, del lavoro linguistico, del lavoro affettivo. Cioè siamo in una situazione in cui le reti, internet, i nuovi media, viste da questo punto di vista, mobilitano in modo particolare proprio quelle che sono le facoltà più generiche dell'essere umano, piuttosto che l'energia muscolare, cioè la capacità, quello che poi loro definiscono il modello energetico del lavoro, cioè il fatto che possiamo fare dei lavori fisici e costruire delle cose fisicamente. Quindi questo ruolo sempre maggiore del sapere, ruolo sempre maggiore delle capacità cognitive dell'essere, e affettive, vedremo, questo lo enfatizzeranno Morini e Fumagalli, cioè l'importanza anche della dimensione affettiva del lavoro, lavoro relazionale, lavoro di cura, lavoro femminile, in questa economia paragonata all'economia industriale. Questo ha delle conseguenze molto importanti anche per quello che riguarda proprio la teoria di media, che si è sempre basata un po' sulla divisione fra il modello economico produttivo che ha a che fare con la proprietà per esempio dei media, o ha a che fare con l'organizzazione del lavoro dei media, e poi il momento del consumo, che era qualcosa di separato rispetto a questo momento. Quindi ha sconvolto un po' tutte le categorie, dicendo che non c'è più quella divisione tra momento di produzione e momento di consumo, non c'è più una produzione economica che è limitata al luogo di lavoro, ma la produzione economica avviene anche nel tempo libero. Insomma, tutta una serie di cose che sconvolgono anche quella che è la teoria dei media. Infatti, se voi guardate oggi lo stato della teoria dei media rispetto a 15 anni fa, o 20 anni fa, quando era la televisione il medium di comunicazione per eccellenza, vedrete che proprio sono cambiati i temi, sono cambiate le teorie, sono cambiate proprio i riferimenti disciplinari. C'è un per esempio... Mentre la teoria classica dei media, che ha a che fare con i mezzi di comunicazione di massa, è molto influenzata dalla semiotica, come abbiamo visto, quindi analisi della costruzione del significato, è influenzata quindi da modelli anche umanistici, linguistici. Oggi nella teoria dei media invece trovate sempre di più la scienza, proprio la tecnologia e l'economia, perché queste sono le dimensioni nuove che sono portate da questi media, appunto. Quindi problema principale posto da questo volume: i cambiamenti nelle forze e forme sociali della produzione del valore e la crisi delle forme del sapere economico moderno, e quindi in particolar modo dell'economia politica classica. E qui il riferimento sono i classici del Settecento e dell'Ottocento, inglesi, scozzesi, che sono Adam Smith, abbiamo detto La ricchezza delle nazioni, e anche La crisi dei principi dell'economia politica di Ricardo, questo è l'altro economista classico della Gran Bretagna. Quindi viene rivisto tutto, però Marx è salvato, sottoposto a delle modifiche o comunque delle innovazioni, però è salvato. Allora, oggi ci concentriamo su un altro saggio a cui dovete prestare attenzione quando studiate per questo esame, che perché è un saggio di uno dei teorici principali della teoria del capitalismo cognitivo, che è Carlo Vercellone. Quindi Carlo Vercellone, appunto, ha scritto numerosi saggi, incluso un libro pubblicato dalla Manifesto Libri che si chiama appunto Capitalismo Cognitivo. Però l'idea di capitalismo cognitivo è stata sviluppata fondamentalmente in Francia, molto, in Italia è stata ripresa, però viene da questa rivista che si chiamava Multitude, pubblicata appunto in francese e poi anche in inglese e in spagnolo, una rivista attorno a cui negli anni 90 si sono concentrati molti intellettuali francesi e italiani nel ripensare appunto i cambiamenti della società e dell'economia che avrà a che fare con queste enormi trasformazioni che abbiamo vissuto a partire dagli anni 70, quindi questa grande cesura che poi ritorna in quasi tutti i testi sociologici che leggiamo oggi, che è la cesura, ma anche economici, fra società industriale, capitalismo industriale e post-industriale, post-fordista. No, cioè come se ci fosse una divisione tripartita della storia vista dal punto di vista di queste scienze sociali, cioè la società premoderna o società tradizionale, che abbiamo detto è caratterizzata da una certa fissità della cultura, tutto si riproduce in maniera più o meno fissa, la società industriale che nasce a partire dall'Inghilterra del Settecento e poi si sviluppa nell'Ottocento e raggiunge il culmine negli anni 30-40 con le grandi fabbriche della Ford, della Fiat in Italia. È tutto un modello di società, un modello di cultura che poi è legato al capitalismo industriale e poi da partire dagli anni 70 la crisi di quel modello, che è una crisi globale, è una ristrutturazione dell'economia e della società che ci ha reso oggi molto molto diversi, no, da quella che poteva essere, parlando nel nostro contesto nazionale, l'Italia degli anni 60, l'Italia degli anni 70, no? Lo vediamo chiaramente che viviamo in un mondo molto diverso. L'altro autore di riferimento in questo campo rispetto a questa tesi del capitalismo cognitivo è Yann Mollier-Boutan, è un altro, un francese, anche lui legato alla rivista Multitude, il libro è stato appena tradotto in inglese e sicuramente sarà molto letto. Ok, quindi il testo di Vercellone ci permette di entrare più a fondo in queste tesi a riguardo l'idea di capitalismo cognitivo. Allora, Vercellone inquadra il suo ragionamento sul capitalismo cognitivo in tutta un'ondata di sociologia, di testi sociologici che hanno proposto delle teorie generali della società, dei cambiamenti sociali, negli anni 80 e 90. Quindi gli anni 80 e 90 sono anni in cui abbiamo l'emergere di nomi di sociologi come Anthony Giddens, mai sentito nominare Anthony Giddens? Lui è stato il grande consulente di Tony Blair dalla fine degli anni 90, inizi del 2000, con la sua idea della terza via, no? Non capitalismo, non socialismo. Comunque uno dei sociologi inglesi più importanti, anche se non il migliore sicuramente, però uno di quelli più letti. Ulrich Beck, questi sono appunto i più grossi nomi della sociologia contemporanea. Ulrich Beck, autore della Società del rischio, che è un altro, lui un tedesco invece, infatti è molto forte l'enfasi ambientalista di questo testo, in cui lui appunto sostiene che le società contemporanee sono società in cui noi siamo diventati consapevoli e riflessivi rispetto ai rischi della prima ondata moderna, quindi rischi ambientali, rischi ecologici, rischi economici, rischi di tutti i tipi. Questa anch'essa è una tesi molto ripresa. Poi abbiamo gli inglesi americani Scott Lash e John Harry, un testo fondamentale come La fine del capitalismo organizzato, il polacco Zygmunt Bauman, che invece dovrebbe essere un nome più conosciuto, no? Zygmunt Bauman ha scritto Modernità liquida, è uno dei suoi testi, diciamo, più letti, è un sociologo ormai ottantenne, novantenne, però insomma molto, scrive, è ancora molto attivo, e David Harvey, un americano, anche lui un nome fondamentale, un geografo, ma che ha scritto anche proprio dal punto di vista della geografia quindi dal punto di vista della trasformazione dello spazio. Harvey ha scritto di questi cambiamenti portati alla globalizzazione, della ristrutturazione economica a partire dagli anni Ottanta, e poi questi due francesi, Luc Bottaschi e Yves Chiappello, che hanno scritto questo libro, Il nuovo spirito del capitalismo, nel 1999, anch'esso molto citato. Quindi lui dice che già la sociologia si è molto impegnata, si è molto spesa nel cercare di teorizzare, concettualizzare la natura di questi cambiamenti, che appunto sono diventati visibili negli anni Ottanta, ma che sono iniziate già a metà degli anni Settanta. Inoltre, ovviamente, cita anche quello che lui chiama la sociologia della globalizzazione, cioè tutta la globalizzazione è stata la parola d'ordine degli anni 90 per quello che riguarda la sociologia, con varie scuole di pensiero attorno al significato della globalizzazione. C'è chi diceva la globalizzazione ha a che fare con il fatto che tutto il pianeta sta diventando lo stesso, andate a Mosca e trovate il McDonald's, andate in Cina e trovate Gap, quindi è la globalizzazione dei marchi soprattutto. C'è chi diceva invece no, anche se andate al McDonald's in Russia ci trovate una versione diversa del menu rispetto a quella che avete a New York, quindi globalizzazione. Ma soprattutto abbiamo avuto autori come Manuel Castells, che abbiamo già sentito nominare perché ne abbiamo parlato a proposito di Ricciardi, che ha formulato questa teoria della società delle reti, in cui ha visto proprio la rete informatica, quindi la rete di comunicazione che permette a tutta l'economia globale di coordinarsi o di essere coordinata, ovviamente, se uno è capace di, ha il potere poi di gestire queste reti. L'ha vista come l'elemento fondamentale di questa trasformazione, cioè il fatto che il capitalismo si organizza sempre di più sulla forma rete, no? Quindi rete globale, aziende che delocalizzano, quindi che non producono più e non sono più legate ai luoghi, che mantengono le funzioni direttive di design, di concettualizzazione nelle grandi città globali come Londra, New York, Tokyo, mentre la produzione è esternalizzata nelle periferie globali, quindi dal Marocco alla Thailandia, alla Cina e così via. Quindi diciamo che lui inquadra la teoria del capitalismo cognitivo in quella che è ormai un dibattito affermato, una serie di studi, teorizzazioni affermati a questo proposito. Però introduce in questa analisi il punto di vista della teoria marxista, che è molto esplicito e che per quello che riguarda questo saggio, ovviamente non in generale, possiamo sintetizzare così. Una delle affermazioni chiave della teoria marxista è quella su cui c'è stato anche più scontro, anche all'interno della sinistra, quindi con critiche da parte delle femministe in particolar modo, ma anche del pensiero poststrutturalista, è che l'essenza dell'uomo, virgolette, perché insomma noi l'uomo ci indica sempre una soggettività di genere, l'essenza dell'uomo è il lavoro. Questo è il punto di vista della teoria marxista, no? Che nel lavoro, o di Marx, che nel lavoro che si realizza l'essenza dell'essere umano, la sua capacità produttiva. Quindi è dal lavoro che si parte, dall'organizzazione del lavoro, come è il lavoro, che cos'è per Marx. E qui sono state anche delle critiche pesanti. Il lavoro per Marx è la trasformazione della natura, e il lavoro dell'uomo è sostanzialmente speso per trasformare, per domare la natura, per trasformarla in qualcosa che lo sostiene, che gli permette di sfuggire alla una vita che è semplicemente sopravvivenza, assediata dalle malattie, dalla fame, dai bisogni materiali. Quindi attraverso il lavoro che l'essere umano si nobilita e si produce in questa relazione con la natura e con gli altri esseri umani. Quindi il lavoro implica questa doppia dimensione di rapporto con strumentale con la natura, per cui la natura deve essere rilavorata per sostenere la società umana, e di rapporto con gli altri esseri umani con cui bisogna comunque relazionarsi per poter portare avanti questa opera di domesticazione della natura. Quindi questo è, diciamo, uno dei punti di vista di partenza del marxismo, anche più contestati poi da teorie critiche che comunque si collocano all'interno della sinistra. Il secondo assunto che lo distingue dall'economia politica liberale è che il capitale, viviamo, insomma, il modo di produzione in cui viviamo, le società in diverse epoche hanno diversi modi di organizzare questo rapporto di sfruttamento della natura e di organizzazione sociale della produzione, no? Per soddisfare i propri bisogni. Marx dice che questi modi appunto sono cambiati e che a partire più o meno dal Settecento in Europa prima e poi sempre più nel resto del mondo si è usciti da un modo di produzione feudale, quindi che aveva delle caratteristiche ben precise di organizzazione della società e di organizzazione della produzione, e siamo entrati in un modo di produzione capitalista, cioè organizzato attorno al rapporto capitale-lavoro, dove non è più il servo della gleba che produce e che poi dà una porzione del suo lavoro al feudatario, ma dove il rapporto di produzione è organizzato attraverso un contratto tra lavoratore salariato e possessore di capitale, in cui uno ci mette la forza lavoro e l'altro ci mette il capitale. Quindi questo è lo scambio. Quindi il capitalismo è organizzato attraverso questo rapporto sociale capitale-lavoro. Organizza la produzione sociale attraverso l'istituzione del lavoro salariato, quindi di un salario in cambio di una quantità di lavoro. E su questo diciamo che Marx si trova con l'economia politica classica, cioè sul fatto che questo scambio c'è. Però dove poi se ne distacca, perché Marx all'epoca diceva che lui voleva costruire una teoria che avrebbe dato agli operai il modo di comprendere la loro situazione, dal loro punto di vista, dove se ne distacca sulla centralità della legge del plusvalore per quello che riguarda l'organizzazione dell'economia capitalista. Cioè la legge del plusvalore indica che quando il lavoratore diciamo, fa la sua parte, fa il suo lavoro, viene alienato o espropriato di tutta una serie di cose nel momento in cui lo produce. Viene espropriato dei prodotti del suo lavoro perché non ha la proprietà di quello che produce, viene espropriato del controllo sui tempi e sui modi del lavoro e quindi viene alienato dalla ricchezza prodotta. Quindi l'organizzazione capitalista dell'economia come modo di produzione implica uno sfruttamento del lavoro, estrazione del plusvalore dal lavoro dell'operaio. Poi vedremo che nel capitalismo industriale questo è abbastanza semplice, perché basta che il capitalista non paghi il lavoratore tanto quanto il suo lavoro gli rende. Ora adesso le cose si fanno più complicate. Però questa è la legge del plusvalore: il forza lavoro è trasformato in una merce fittizia che viene venduta e comprata sul mercato, il lavoratore è alienato dalla ricchezza che produce e dal controllo sul processo di produzione. Ricordatevi che per Marx comunque il capitalismo era una forza progressista, no? Perché portava fuori dal sistema feudale, però comunque era un sistema di sfruttamento e di oppressione da cui che bisognava superare, che in direzione di una società più giusta, che era per lui era la società comunista. Quindi Vercellone è un marxista e quindi sottoscrive a quelli che sono questi punti fondamentali della teoria marxista, cioè la centralità dello sfruttamento nell'economia capitalista e la necessità di andare oltre lo sfruttamento verso forme di organizzazione economica e sociale più giuste. Quindi per lui è importante non parlare semplicemente di knowledge based economy o economia della conoscenza, così come ne parla Rugliani o come ne parla Benkler o come ne parlano tutti questi teorici che abbiamo visto, ma bisogna parlare comunque di capitalismo, cioè bisogna mettere l'accento sul fatto che non siamo usciti dallo sfruttamento, ma ci siamo ancora dentro. Quindi l'uso del termine, lui definisce proprio perché sceglie di usare questo termine, capitalismo e cognitivo, dividendo i due termini. Dice: io uso il termine capitalismo perché? Perché secondo me non è cambiato una delle invarianti del sistema capitalista, cioè il ruolo motore del profitto e la centralità del rapporto salariale e del lavoro dipendente, da cui questo sistema economico estrae il plusvalore concentrandolo nelle mani dei possessori di capitale. Il capitalista è colui che possiede il capitale, no? Chi ha la proprietà del capitale. Il capitale non è lo stipendio, insomma, il capitale è una cosa, lo diceva Lazzarato, no? Diceva la differenza fra il denaro con cui vengono pagati i salari e il capitale è che il denaro con cui vengono pagati i salari serve semplicemente a pagarvi l'affitto, pagarvi da mangiare, comprarvi vestiti. Il capitale invece ha il potere di comandare, cioè oltre un, diciamo, il denaro come capitale è quello che può decidere della vita e della morte, per, proprio per la sua anche mole. Quindi capitalismo, perché siamo ancora all'interno di questa economia come descritta da Marx, è cognitivo perché quello che è cambiato è la natura del lavoro, cioè il lavoro che struttura questa nuova economia capitalista è, come vedremo, proprio un tipo di lavoro che non è più semplicemente una spesa energetica, un lavoro muscolare, ma è un lavoro che coinvolge sempre di più le facoltà cognitive dell'essere umano. E quindi c'è una nuove sorgenti del valore e delle forme di proprietà che generano un nuovo tipo di contraddizioni. Tra poco ci fermiamo. Ci fermiamo per un minuto di silenzio per la strage di Brindisi. Allora, riprendiamo sempre con questo testo di Vercellone che trovate nel volume di Sociologia del Lavoro. Quindi, come lo definisce lui, partendo da queste premesse, no? Che c'è stato comunque che c'è un consenso nella sociologia contemporanea riguardo le trasformazioni profonde negli ultimi 30 anni, che c'è un consenso nel fatto che iniziano alla metà degli anni 70, che c'è decisamente un passaggio da un capitalismo industriale nazionale a uno globalizzato e basato sulla centralità dell'informazione, della conoscenza e dei saperi, e che lui decide che comunque diciamo, è importante mantenere una continuità con l'analisi del capitalismo così come data dalla teoria marxista. Quindi come lo vede questo capitalismo cognitivo? Innanzitutto dice che è un nuovo sistema di accumulazione, perché appunto secondo la teoria di Marx ogni capitalismo ha bisogno continuamente di accumulare capitale, cioè si basa proprio sulla riproduzione e la crescita del capitale. Idealmente il denaro deve produrre sempre più denaro, si deve sempre più moltiplicare, e l'accumulazione poi è concentrata. Questa idea di accumulazione originaria, accumulazione primitiva, è molto interessante anche nelle elaborazioni che ne sono state date, per esempio dalla teoria postcoloniale, no? Il modo in cui comunque perché questo tipo di economia o modo di produzione possa essere messo in moto, c'è stato bisogno anche di grande violenza, no? L'idea di accumulazione è legata alle grandi violenze degli inizi della storia del capitalismo. Pensiamo all'espropriazione delle terre comune dei contadini in Inghilterra, alla chiusura del comune, e soprattutto pensiamo alle grandi, enormi ricchezze accumulate dal colonialismo, no? Tutto quello che è successo in America Latina, in Africa, il traffico degli schiavi, quelle sono state le ricchezze che hanno dato il capitale, che poi è servito anche a fare partire questo tipo di economia. Quindi oggi abbiamo un nuovo sistema di accumulazione, anch'esso ha la sua violenza, la vediamo insomma nella crisi che ha scatenato, però secondo loro è diverso perché è sfruttato e è fondato prevalentemente sullo sfruttamento della conoscenza, quindi non sulle ore di lavoro nel senso di gesti meccanici misurabili, quantità di energia spesa per ora di lavoro, ma su questa nuova qualità che, come ci ha spiegato Rullani, ha delle caratteristiche particolari rispetto a, anche se lui insisteva più sulla conoscenza, ha delle qualità particolari la conoscenza rispetto ad altre merci più materiali. Quindi è un nuovo sistema di accumulazione capitalistico che sfrutta la conoscenza. In questo sistema abbiamo avuto un cambiamento fondamentale, cioè che laddove prima il lavoro, quando era industriale, quando era energetico, quando era basato proprio sul lavoro muscolare, era un lavoro che non aveva la capacità di organizzarsi, perché era un lavoro che dipendeva completamente dall'organizzazione della fabbrica per poter produrre, il lavoro cognitivo invece è capace di auto-organizzarsi, perché porta in sé intrinseche le capacità comunicative, linguistiche, relazionarie, organizzative. Quindi rispetto al lavoro industriale, il lavoro cognitivo è più autonomo o più capace di autonomia. intrinsecamente, proprio per la sua stessa natura. La terza tesi è che, molto importante anche perché ci sono state anche appunto molte critiche di quest'idea, è che il capitalismo cognitivo non ha a che fare col fatto che siamo diventati tutti impiegati e tutti, insomma, lavoratori della conoscenza. Quindi non è il lavoro operaio esiste come, no? Però loro dicono che anche l'operaio stesso è parte di questa intellettualità diffusa che noi troviamo oggi nella società. Quindi l'operaio di oggi non è l'operaio di una volta, l'operaio di oggi può avere gli interessi e le passioni più disparate e essere anche in grado di coltivarle. Non si esprime semplicemente attraverso il lavoro manuale e poi va a casa, insomma, va a dormire, si riproduce il lavoro per il giorno dopo, ma guarda la televisione, consuma musica, vede film, c'ha anche le sue passioni, no? Quindi l'intellettualità diffusa ha a che fare anche con livelli più alti di scolarizzazione che noi troviamo nella società contemporanea e che sono stati anche necessari per garantire un certo livello di consumo. Il consumatore di oggi ha un livello di cultura più alto rispetto a quella di una volta, anche se poi sulla qualità ne potremmo anche discutere, perché è proprio necessario al consumo di questo tipo di merci. Quindi questa è la terza caratteristica, ma ci torniamo. Quindi un'altra caratteristica del capitalismo cognitivo che lui elenca è che i dati statistici lo confermano. Dal lato c'è questa mercificazione della conoscenza e quindi l'importanza della proprietà intellettuale, del traffico di dati, delle informazioni, della ricerca, no? Sono tutte cose che stanno diventando delle merci che si comprano e si vendono, ma soprattutto quest'idea che stiamo passando dal profitto alla rendita. No, guardate che questa è una cosa su cui gli economisti, diciamo, di una certa area oggi insistono, non è che se la sono inventata loro, le statistiche dicono quello che dicono, cioè dicono che delle tre forme di ricchezza che sono state identificate dall'economia politica classica, che sono il profitto, che è quello che l'imprenditore ottiene dall'attività della sua impresa, quello che gli rimane dopo che ha pagato tutto, il lavoro salariato, che è lo stipendio di chi lavora, e la rendita, no? Che la rendita è una cosa che per definizione uno ottiene senza dover lavorare, no? Per posizione, si è invertita la tendenza che era stata inaugurata dal capitalismo industriale. Cioè nel capitalismo industriale la tendenza qual era? È stata quella di far diminuire sempre di più la rendita, quindi i latifondisti, quelli che vivevano dei profitti delle terre, stavano scomparendo e aumentava sempre di più la ricchezza sociale che si distribuiva nella forma dello stipendio e del profitto. Che succede agli anni 90? Che la tendenza si inverte di nuovo, cioè che la rendita diventa sempre più grande come porzione della ricchezza prodotta rispetto sia al profitto che allo stipendio, al salario. E con rendita intendiamo rendita immobiliare, gli affitti, rendita finanziaria, le azioni, ma anche le pensioni sono una forma di rendita per la finanziarizzazione che, insomma, che è stata avviata. Quindi la rendita cresce sempre di più e diminuiscono il profitto e il salario. Quindi questa per loro, per gli economisti di quest'area come Cristian Marazzi, Andrea Fumagalli, che ne hanno parlato anche qui, Andrea Fumagalli è stato anche qui a Napoli al Maschio Angioino poco tempo fa, questo è un grosso fatto, è un grosso indice di una crisi che si sta producendo. Non sono contenti loro. Quindi questo cambiamento, il passaggio dal capitalismo industriale a quello cognitivo implica il ruolo sempre meno egemone o sempre meno centrale dell'imprenditore in senso stretto, cioè quello che guadagna organizzando la produzione, e il ruolo sempre maggiore del rentiere, di quello che vive di speculazione, di rendite e così via. Altro elemento, di nuovo ci ritorno, quindi c'è anche un po' di ripetizione, però ve le comincio a accennare, nuove forme di controllo sul lavoro. Il lavoro industriale ha un tipo di controllo, che approfondiremo tra poco, che è dato proprio dalla distribuzione delle funzioni. Cioè, tu fai questo, tu fai l'altro, no? vi organizzo io, vi dico io che fare, non c'è bisogno che voi conoscete tutto il processo, vi divido e vi disciplino in questo modo, si lavora dalle 8 di mattina alle 5 di pomeriggio, basta. Invece il lavoro cognitivo, il lavoro precario, che poi è diventato sempre di più il lavoro precario, no? che conosciamo, anzi proprio la precarizzazione è una forma di controllo sul lavoro. Loro lo dicono molto questa cosa, perché se io non ho paura, no, di rimanere senza lavoro, di rimanere senza rendita, allora mi autocontrollo. Si basa sempre di più su queste forme di autocontrollo. Cioè il controllo non viene tanto più dall'esterno, ma sono io che mi autocontrollo. Poi vedremo, lui dice, parlano di interiorizzazione degli obiettivi dell'azienda, interiorizzazione dell'idea che io devo cercare di costruirmi in modo tale da avere il maggiore capitale umano possibile da poter vendere nel mercato, la spinta proprio a chiedere a chi lavora di investire tutto se stesso nel lavoro, quindi dare di più, non semplicemente diciamo un tot di ore di lavoro, ma l'anima, no? Avete visto forse su Facebook, ho messo questa famosa, che poi gira molto, spezzone dal film, mi pare Office Space si chiama, con Jennifer Aniston, in cui lei viene rimproverata perché non sorride abbastanza. No, bisogna sorridere, bisogna mettere tutto, non semplicemente il fatto di essere là e l'energia. Quindi nuove forme di controllo sul lavoro. E poi quello che lui vede come una caratteristica fondamentale del capitalismo cognitivo, la contraddizione, il conflitto, la tensione che si crea rispetto al fatto che la produzione di ricchezza è sempre più socializzata, quindi avviene sempre di più nelle forme della cooperazione sociale anche al di fuori del luogo di lavoro, perché se il profitto, diciamo la ricchezza è rendita, per esempio, pensiamo alla rendita dei proprietari di case del centro di Napoli, quel tipo di rendita, cioè il fatto che loro possono chiedere 400 euro al mese per una singola, da dove viene? Perché? Perché il centro, perché c'è l'università al centro, perché c'è vita al centro, perché c'è gente che fa le cose, perché la gente vuole vivere al centro, quindi la loro rendita è un'appropriazione privata del fatto che tutti quanti contribuiamo, università pubblica e soggetti sociali di vario tipo, artisti, musicisti, contribuiscono a rendere il centro storico di Napoli un'area in cui la gente vuole vivere anche se le case cadono a pezzi e non sono della migliore qualità. Quindi questa è una contraddizione, cioè io produco quell'ambiente sociale che rende questo centro storico appetibile, però poi il profitto, cioè io pago, anzi, quindi esce ancora di più questa cosa da me. E non, questo, guardate che non è soltanto una questione, non è una questione marginale, perché la rendita immobiliaria o il boom delle case, compravendita delle case, cioè è stato veramente un motore dell'economia negli ultimi anni. L'idea della città creativa, l'idea che bisognava investire nella città, organizzare progetti, infatti Boltanski e Chiapello parlano della città progetto, organizzare progetti, renderle insomma sempre più creative, appunto, ha fatto lievitare il prezzo degli immobili. Ci sono stati, c'è tutta una polemica riguardo per esempio al ruolo degli artisti, su cui poi torniamo anche con Lazzarato, cioè gli artisti sono stati incoraggiati a trasferirsi, a mettere su le loro officine nei quartieri più degradati delle grandi città come Londra, come Barcellona, come New York, perché prima andavano gli artisti, così gli artisti rendevano il quartiere carino, aumentavano i prezzi, artisti fuori, no? E poi entravano, insomma, quelli che si potevano permettere di comprare e vendere queste case. Quindi l'economia immobiliare, la rendita immobiliare, la città sono parte di questa idea di capitalismo cognitivo, insomma, di cui ci parlano questi autori. E quindi come risultato dicono si crea un conflitto, cioè non è una relazione, la relazione fra padrone di casa e affittuario è una relazione conflittuale, perché appunto il conflitto è dato da queste condizioni generali di disequilibrio. Quindi per avere, diciamo, dare un senso anche storico di nuovo a questa trasformazione, Vercellone riprende ovviamente tutta la discussione sul capitalismo industriale. E quindi diciamo, il capitalismo cognitivo si definisce per opposizione e per differenza rispetto al capitalismo industriale. E la prima cosa che è saltata, come ci ha detto Carla qui anche l'altra volta, è la divisione del lavoro. Sta saltando la divisione del lavoro. sempre meno c'è la richiesta di un, cioè un il lavoro specialmente cognitivo è organizzato in termini di tu fai questo perché sei il tecnico specializzato a fare questo, tu fai l'altro, sempre di più tutti quanti devono occupare più o meno, essere capaci di occupare tutti i ruoli e fare un po' di tutto. Questo è una rottura rispetto alla logica della divisione capitalista del lavoro della prima rivoluzione industriale. È una rottura molto forte. Lui torna indietro alle analisi di questo periodo e ci fa notare come quando all'epoca si meccanizzò il lavoro, quindi quando nel 700, nell'800, fino alla metà del 900, si cercò di andare, questo è il capitale, cioè i proprietari delle fabbriche, cercarono sempre di più di automatizzare il lavoro, lo facevano con una idea precisa, cioè l'idea o un motivo preciso. Il motivo era quello di mettere un argine alla capacità dei lavoratori di avere il controllo sulla produzione. Cioè era stato un modo di togliergli il sapere. Lui parla proprio di una, quando parla di questa dimensione, cita proprio dei testi dell'epoca in cui, per esempio uno come Taylor, mi pare che sia Taylor, dice Frederick Taylor, dice il lavoro è la ricchezza dell'operaio, il sapere è la ricchezza dell'operaio, bisogna toglierla, perché se loro sanno più cose di noi possono controllare meglio il processo e ci possono ostacolare. Uno dei problemi che loro avevano era il fatto che il sabotaggio, perché i ritmi di lavoro erano troppo intensi, i ritmi di lavoro erano così intensi che loro non ce la facevano, quindi trovavano dei modi che conoscevano loro di rallentare il lavoro, quindi rallentavano la produzione, rallentavano la corsa all'accumulazione di capitale. Quindi come si fa? Bisogna metterle in condizioni di non interrompere il flusso del lavoro e quindi costruire delle macchine che diano loro il tempo del lavoro e che l'operaio non possa interrompere. E come vedete cercano di trasformare, quindi all'inizio il capitalismo ha fatto proprio il contrario, ha cercato di privare il lavoro della sua dimensione cognitiva per trasformarlo in un'attività meccanica e ripetitiva, quindi per renderlo più controllabile. Perché il problema per i marxisti del capitale è sempre quello di rendere il lavoro più controllabile, perché il lavoratore tende a sfuggire. E per questo vi ho messo questa immagine di questo mattone, perché sono tipo 500 pagine, di Jan Muller-Boutang, che si chiama Dalla schiavitù al lavoro salariato, che è un libro storico in cui lui fa proprio la mappa di come è nato il lavoro salariato a partire proprio da queste forme di semischiavitù, della servitù della glebe e così via, no? Dove il lavoro era legato in maniera coercitiva rispetto alle strutture della produzione. Ed è molto bello, sono molto belle le parti di questo libro in cui lui parla del fatto che sempre c'è stata la tendenza a scappare. Cioè più il sistema sociale diventava restrittivo, per cui tu non avevi scelta, no? Dovevi per forza lavorare in quelle condizioni, più la gente scappava. E quindi uno dei problemi più grossi del Medioevo, per esempio, era proprio di fermare questo continuo flusso di persone che lasciavano i campi perché non volevano più lavorare 12-16 ore al giorno, che diventavano pellegrini, che vagavano per le città, per le campagne, addirittura le parrocchie, erano dei luoghi di controllo, non ci si poteva spostare, c'era tutto questo controllo sui flussi. E comunque è un'altra cosa che pure interessante, che ho letto ultimamente di David Graeber, che è un antropologo inglese. Lui dice però che i primi contratti da cui poi nascerà il lavoro salariato erano proprio contratti di schiavitù, quindi che c'è una genealogia diretta fra schiavitù e lavoro salariato come dal punto di vista storico. Quindi agli inizi del capitalismo l'interesse è di cercare di controllare il lavoro togliendogli autonomia, quindi togliendogli sapere, riducendolo a un'attività meccanica. E in questo modo il lavoro diventa anche più misurabile, perché se ti lascio ai tuoi tempi, io non so quanto produci, puoi produrre se sei una scarpa ogni 3 ore oppure la puoi produrre in 10 minuti, ma se sei attaccato a una catena di montaggio, allora io so che tu produrrai tot scarpe in tot tempo, quindi posso anche calcolare quanto produci esattamente dal punto di vista quantitativo e quanto pagarti, trattenendomi il plusvalore ovviamente, che è poi il profitto. Quindi questo è stato il primo movimento secondo queste teorie, però insomma sono anche i dati storici di controllo del lavoro, levargli il sapere, levargli la conoscenza e darla alle macchine. E quindi in questo modo renderlo misurabile e quantificabile. Ma questo, come dice Vercellone, era possibile perché il lavoro era, era meccanico, era un dispendio di energia fisica. Appunto, le facoltà cognitive non sono interpellate, se no poi entra in gioco questa quantità. Va bene, ci fermiamo un attimo per una piccola pausa. Va bene, riprendiamo. Domani pomeriggio lo metterò anche su Facebook e sul blog, c'è la presentazione di un libro curato da Renate Siebert su Fanon. Non so se l'avete studiato, Franz Fanon. Franz Fanon è stato uno psichiatra di origine caraibica francese, da Martinica, che poi ci ha fatto anche il film La battaglia di Algeri, Pontecorvo, avete mai sentito parlare? Sì, comunque diciamo è un autore molto importante degli studi postcoloniali. Domani ci sarà la presentazione di questo libro. E venerdì, mezzogiorno, prima della lezione, ci sarà anche un altro seminario sul Sudafrica e i mondiali, e la fantascienza e i film sudafricani che stanno emergendo. Vi metterò gli annunci, casomai insomma volete venire a questi seminari, sono tutti due molto interessanti. Allora, riprendiamo di nuovo con i principi del management scientifico di Frederick Winslow Taylor, che è stato un testo fondamentale per capire i propri principi di strutturazione del lavoro industriale. Taylor voleva applicare una metodologia scientifica alla divisione del lavoro nella fabbrica in modo tale da ottimizzare tutti i gesti dell'operaio allo scopo di produrre maggiore efficienza. Quindi l'idea che è proprio la gestualità, i ritmi della produzione potevano essere studiati, potevano essere proprio scomposti nelle varie movimenti del corpo per garantire un ritmo della produttività più efficiente possibile. Questo lo abbiamo nei luoghi di lavoro, però questi principi del management scientifico della produzione negli anni 50 li trovate anche nei manuali per le casalinghe, no? Come massimizzare il lavoro muovendosi in un certo modo piuttosto che in un altro, non era tutta questa idea dell'efficienza che poteva essere raggiunta attraverso uno studio e una scomposizione dei movimenti del corpo. Ed è l'esempio per eccellenza dell'ideale della produzione, della divisione del lavoro industriale. Vercellone ci ricorda alcuni principi alla base appunto di questa teoria di Taylor e del modo in cui sono state applicate poi nelle fabbriche più all'avanguardia come quella della Ford di Detroit, ma anche la Fiat in Italia, che era quello che abbiamo detto, combattere la flairie dell'operaio, cioè la tendenza dell'operaio a resistere ai ritmi della fabbrica, a cercare di introdurre dei rallentamenti. Un altro saggio molto bello che è stato pubblicato recentemente che vi ho messo su Facebook parla proprio di questa cosa, no? Ed è una lezione di C.L.R. James, un intellettuale nero, di nuovo di origine caraibica, che nel 1968 fece proprio questa lezione sulla giornata di lavoro, dicendo che tutta la storia del movimento operaio può essere vista come una storia del tentativo di ridurre la tendenza del capitale a farlo lavorare sempre più intensamente e per sempre più tempo, no? Che la lotta per strappare al lavoro tempo libero, tempo di vita, è stata per lui una cosa fondamentale, dovrebbe costituire la base del movimento marxista, non la riappropriazione dei mezzi di produzione, ma ridurre il tempo di lavoro, ridurre lo sfruttamento. Quindi lui poi ovviamente lo relaziona anche a quella che è la situazione dei Caraibi e delle zone da cui veniva. Il secondo elemento è, come abbiamo detto, che questa operazione serviva a limitare il potere dell'operaio specializzato, che quindi aveva questo sapere appunto che poteva usare come una forza di negoziazione col capitalista, e l'emergere della figura dell'operaio massa, cioè dell'operaio che appunto non ha saperi specializzati ma deve essere in grado più che altro di fare un lavoro meccanico, ripetitivo, in cui non c'è nessun sapere coinvolto. Il principio taylorista della divisione del lavoro nella fabbrica si accompagna poi a anche altre conseguenze, quale per esempio è fondamentale la divisione del lavoro cognitivo o intellettuale, scusate, lavoro manuale, ho messo cognitivo ma un errore, del lavoro manuale da quello intellettuale. Quindi questa è una società in cui ci sono delle professioni manuali, in cui il lavoro manuale è distinto dalle funzioni intellettuali. Quindi per esempio in America si parla di blue collar e white collar. Il blue collar è l'operaio, il white collar è l'impiegato. Quindi la fabbrica fordista, la fabbrica taylorista è una fabbrica in cui il lavoro manuale e la funzione manuale è completamente distinta da quella intellettuale di gestione del lavoro. Quindi da una parte gli operai, dall'altra parte gli impiegati, i managers e gli imprenditori. Altri principi del capitalismo industriale. Nel capitalismo industriale il capitalista, che è l'imprenditore, che è il proprietario della fabbrica, sta in azienda, si preoccupa dell'azienda, organizza il lavoro nell'azienda, è coinvolto in questa cosa, quindi è interno, la organizza, no, completamente. Questo vedremo è diverso dal manager contemporaneo, che invece è qualcuno che più che pensare alla fabbrica pensa al mercato azionario, è qualcuno che si preoccupa dei rendimenti, delle azioni, più che preoccuparsi diciamo di estrarre un profitto in senso stretto dalla fabbrica. Altra conseguenza riguarda proprio la legge, quella che loro chiamano legge della misura del tempo-valore. In questa organizzazione della produzione è facile misurare l'ora di lavoro, è facile misurare il valore, perché appunto è tutto meccanizzato, quindi tot ore, tot pezzi prodotti, tot valore. Quindi un semplice calcolo matematico, aritmetico, che serve a stabilire quanto viene prodotto e quanto viene pagato. Quindi questo viene associato dai sociologi che l'hanno studiato e anche dagli economisti proprio alla diffusione anche dell'orologio, del tempo meccanizzato, del tempo facilmente misurabile che finisce, che regola la vita sociale della società industriale. Un'altra caratteristica fondamentale del capitalismo industriale è la divisione fra tempo del lavoro e tempo libero. Cioè, in una società organizzata attorno al lavoro industriale si sa quando si comincia a lavorare e si sa quando si finisce. Quindi io smetto e basta, chiudo. No, se smetto di lavorare, chiudo con il lavoro, non me lo porto dietro, non me lo porto a casa, non entra nella mia vita, finisce in quel momento. E quando finisce inizia il tempo libero, inizia il tempo del consumo, no? Il tempo anche degli hobby. Lo vediamo questo nell'Inghilterra degli anni 60, ne abbiamo parlato nello studio delle sottoculture. Le sottoculture inglesi, i mods specialmente, i skinheads, i rockers, no? Tutte queste sottoculture giovanili che animano l'Inghilterra degli anni 60 erano basate su che cosa? Sul fatto che questi ragazzi iniziavano a lavorare a 16 anni, quando finivano di lavorare avevano i soldi per il loro tempo libero per investire in vestiti, quindi nella moda, per investire nella musica, per investire nel tempo libero, nell'uscire, nell'andarsi a divertire, e così nascevano le sottoculture, no? Da questo tempo libero che era separato dal tempo di lavoro. Nel film Quadrofinia c'è proprio una esemplificazione di questa cosa col personaggio di Sting. Sting fa questo personaggio in Quadrofinia, che è un leader dei mods, quindi è quello che si veste meglio, quello che sa ballare meglio, quello che ha il scooter più bello di tutti, e quindi è idolizzato, no, dagli altri. Poi a un certo punto nel film si vede il protagonista che lo vede nella sua vera professione, e che è un facchino di albergo, no, con la sua uniforme, eccetera. Quindi questa divisione totale fra tempo libero e tempo di lavoro, a cui corrisponde poi un'altra divisione pure fondamentale, quindi produzione e consumo, tempo di lavoro, tempo libero, che è il tempo della produzione economica e il tempo della riproduzione sociale. Che cos'è la riproduzione sociale? È il modo in cui la società si riproduce. E come si riproduce? Dove si riproduce la società? Nella famiglia. Cioè fare i figli, crescerli, mandarli a scuola. Tutto ciò avviene in spazi separati. Quindi le donne tendono a stare più a casa anche. Il modello del salario, del lavoro salariato industriale, è un modello che presuppone l'esistenza del capofamiglia. Cioè quando la Ford di Detroit decide di aumentare il salario agli operai, lo fa proprio sulla base di questo modello. Cioè questo deve essere un salario che deve permettere all'operaio di mantenere tutta la famiglia. La moglie non deve andare a lavorare, perché questo deve andare a casa, deve trovare il piatto a tavola, deve avere una famiglia ordinata e quindi si evitano, diciamo, disordini sociali che poi hanno a che fare, insomma, hanno anche un impatto sulla produzione. Quindi, la società industriale è una società molto organizzata sulla base di tutte queste divisioni. Proprio, anzi, il principio è proprio la divisione, no? Divisione dei movimenti del corpo, la catena di montaggio, divisione fra tempo libero e tempo di lavoro, divisione fra lavoro intellettuale e lavoro manuale, divisione fra tempo di produzione e tempo di riproduzione, la famiglia e il tempo del lavoro, tutte queste cose sono mantenute, separate. Il capitalismo cognitivo nasce dalla crisi di questo sistema che è economico, sociale e culturale, che tutte le dimensioni sono legate. È letto dalla prospettiva post-operaista, che come abbiamo detto dice che il capitalismo cambia perché incontra delle resistenze, delle ribellioni, perché incontra il lavoro si ribella, cerca di scappare a questa organizzazione del lavoro, cerca di spingerla verso gli estremi, nasce a partire dai conflitti degli anni 60. I conflitti degli anni 60, secondo, diciamo, la vulgata, no, che abbiamo, ma hanno a che fare, insomma, li confondiamo col terrorismo, con tutte queste cose, però, insomma, chi studia sa che non si può ridurre questo periodo storico alla storia dell'eversione, della lotta armata, ma che in realtà gli anni 60 nascono proprio con la diffusione di comportamenti di rifiuto del lavoro. Anzi, questa prospettiva nasce proprio quando negli anni 60, 50 e 60 i sindacati danno dei soldi ai sociologi per fare ricerca sul perché era cambiata la cultura del lavoro, c'erano sempre di più questi comportamenti di rifiuto, di boicottaggio della catena di montaggio e loro la interpretano come la resistenza posta dal nuovo tipo di operaio, che era l'operaio meridionale in modo particolare, erano i meridionali che dal sud Italia andavano a lavorare in queste fabbriche e che rifiutavano questo modo di vita, diciamo, queste 8 ore passate come una macchina. In queste fabbriche, quindi comportamenti di rifiuto del lavoro che destrutturano l'organizzazione scientifica del lavoro. Quindi una resistenza da parte di chi stava in queste fabbriche a questo tipo di organizzazione della società e della vita. E dalle richieste che sono venute anche da questi movimenti di rifiuto di questa organizzazione del lavoro, che sono stati, per esempio, richieste di salario socializzato, quindi insomma tutta una serie di azioni che facevano in quegli anni diciamo, riappropriarsi dei servizi collettivi del welfare, quindi la richiesta, diciamo, di un nuovo tipo anche di società in grado di accogliere, diciamo, una richiesta di vita diversa che non fosse quella, diciamo, della società industriale classica. E qui ho messo anche uno dei testi pubblicati in inglese da Semiotext sull'autonomia italiana degli anni 70, in cui c'è veramente un ricco archivio di tutte le sperimentazioni culturali e politiche di quegli anni. Però, da un altro punto di vista, possiamo dire che il capitalismo industriale è stato messo in crisi da due diciamo, forze, tendenze che si sono incontrate. Una è il fatto che il lavoro operaio poneva un limite di rigidità all'organizzazione. Rigidità che significa? Che quando si va tutti i giorni insieme alle 8 di mattina a lavorare, si lavora insieme tutto il giorno, si finisce alle 5, è più facile organizzarsi perché tutti quanti hanno la stessa esperienza. Ma perché è difficile organizzare il lavoro precario? Perché ognuno sta di qua e di là a fare 40.000 lavoretti, quindi non c'è quella fabbrica, non è questo luogo di socializzazione. No, il lavoro precario non sa socializzare la sua esperienza così come il lavoro di fabbrica. Quindi la sindacalizzazione era più semplice e la sindacalizzazione, assieme ai comportamenti di rifiuto del lavoro, spingeva per riduzione della giornata di lavoro, aumento dei salari, no, tutta una serie di condizioni che mettono in crisi, questo comando sulla produzione, che si era raggiunto. Quindi da un lato comportamenti di rifiuto del lavoro e boicottaggio. Dall'altro lato, richieste sempre più forti da parte del lavoro organizzato per condizioni di lavoro migliori, per salari migliori, che costituiscono un limite insopportabile, diciamo, per il meccanismo stesso di accumulazione del capitale. Quindi la risposta qual è stata? La conosciamo: flessibilità. No, su che cosa insiste Marchionne per quello che riguarda la Fiat? Di questo, insomma, sono stati scritti gli articoli molto seri, no? Cioè, come dicono questi articoli, hanno notato che il costo del lavoro degli operai non è niente per la Fiat, veramente non è niente, cioè è una frazione delle loro spese. Quindi il conflitto che Marchionne ha aperto con gli operai in Italia non è stato sul salario, è stato sulle condizioni di lavoro, cioè il fatto che loro devono lavorare quanto dicono i dirigenti per tutto il tempo che gli serve, senza pause, quando ci sono gli ordini più grossi, continuamente a rotazione. Quindi il conflitto è sul comando, sul controllo, su quanto io devo lavorare, per quanto tempo. L'altro elemento di crisi, sempre secondo queste prospettive, è la scolarizzazione di massa, cioè la richiesta sempre di più di scolarizzazione, di istruzione. No, qual era la via di uscita per l'operaio che stava in questa condizione? Cioè, qual era il futuro che lui si prospettava migliore? La cosa classica: fare studiare i figli. No, fare studiare i figli, in modo tale che loro potessero anche avere lavori diversi. Quindi questa democratizzazione dell'istruzione, che è stata anche richiesta dai movimenti sociali di quegli anni e politici, la crescita, la scolarizzazione delle donne, che col tempo, appunto, sappiamo questo desiderio delle donne di studiare, sappiamo che le donne vanno meglio, diciamo, negli studi, c'è più desiderio, c'è più fame quasi di sapere, anche più capacità di autodisciplina, perché c'è proprio questo desiderio forte, ha portato a un livello di crescita del livello scolarizzazione che non è compatibile con quel tipo di società, con quel modello di organizzazione del lavoro. Quindi la crescita del livello di istruzione ha prodotto quella che loro definiscono intellettualità di massa, che resiste ad essere ridotta a semplicemente a una macchina per fare dei gesti, e che richiede anche di una vita diversa, no? Di fare anche delle cose diversa. Quindi questi sono i vari motivi che vengono addotti per la crisi del capitalismo industriale. Quindi a questa crisi come si esce? Come esce il capitale? Secondo Vercellone, ristrutturandosi e assorbendo proprio questa richiesta di sapere, questa richiesta di formazione, questa richiesta di educazione, assorbendola e trasformandosi in capitalismo cognitivo. Quindi lui definisce il capitalismo cognitivo come un sistema di accumulazione, perché la chiave è sempre che ci deve essere accumulazione di capitale, nella quale il valore produttivo di questo nuovo tipo di lavoro intellettuale e materiale diventa dominante. Quindi non è più il tempo, il mero dispendio di energia, ma è le capacità intellettuali che diventano il meccanismo centrale della valorizzazione e delle forme di proprietà. Quindi uno di questi meccanismi è la trasformazione della conoscenza in una merce fittizia e anche delle capacità cognitive. Queste poi, vedete, sono proprio tutte le cose che sono ripetute ad nauseam nel libro, nel volume di sociologia del lavoro, ma anche appunto in maniera diversa in tutte le diverse versioni di teoria economica e sociale degli ultimi anni. Cioè la principale fonte di valore è nei saperi, è nel sapere che produce, il sapere che produce valore. Quindi nelle capacità creative del lavoro, lì sta la produzione di ricchezza, lì è la produzione del valore, non è nelle cose di per sé stesse, negli oggetti nudi, che servono solo alla sopravvivenza. Anche gli oggetti, le merci, che possono sembrare più legate a meri fatti di sopravvivenza, cioè hanno un surplus di design, di idee, di saperi che sono investite dentro, e per quello vendono, no? Per l'innovazione che portano, per i significati che materializzano. Quindi nel nuovo capitalismo, dice Vercellone, l'attività di lavoro di una parte crescente della popolazione consiste sempre più nel trattare l'informazione, produrre delle conoscenze e investire se stessi, quindi la propria soggettività, in relazioni di servizio fondate sullo scambio di saperi e sulle produzioni dell'uomo attraverso l'uomo. produzione dell'uomo attraverso l'uomo è anche l'insegnamento, no, che stiamo facendo qui. Questa poi nell'università produce esseri umani, no, attraverso la relazione. Quindi il modello dell'insegnamento, ma anche il modello della cura, della pubblicità, del marketing, della vendita ai servizi, del turismo. No, sono tutte attività del sociale, sono tutte attività che hanno a che fare con la mobilitazione, i call centers, i dati, l'economia di internet, sono tutte forme di produzione antropogenetica, come le chiama lui nel testo. Vediamo un po' questo nuovo paradigma del lavoro, perché lui dice: capitalismo descrive il sistema di accumulazione, cognitivo descrive il tipo di lavoro. Quindi il tuo tipo di lavoro, ripetizione a nauseam, intellettuale, immateriale, relazionale. Queste sono le nuove forme di lavoro. Ma una volta che il lavoro è diventato sempre di più intellettuale, immateriale e relazionale, allora non si può tutto quanto contenere all'interno della forma impresa. Non può essere completamente contenuto, perché per riprodursi il sapere ha bisogno di socializzazione. Secondo questa prospettiva ha bisogno di essere scambiato, ha bisogno di leggere dei libri, ha bisogno di imparare le lingue, ha bisogno di informarsi, ha bisogno di formarsi. Tutte queste cose non possono più essere tutte contenute all'interno dell'impresa. E quindi, per esempio, l'idea che la città è diventata la nuova fabbrica e all'interno c'è bisogno di tutta la città per fare funzionare anche un progetto economico limitato. È tutta la città che deve essere messa al lavoro da questo punto di vista. Internet, no? La produzione avviene anche attraverso l'uso di internet. Abbiamo visto che Facebook non è andato tanto bene. Il lancio di Facebook sul mercato di venerdì ha fatto un picco e poi è sceso. Si aspettava, insomma, che dovesse fare sfracelli. Invece non è successo, forse perché anche sia perché siamo in questo momento gli speculatori sono interessati ai debiti di Stato che fruttano di più, perché loro aumentano e abbassano l'interesse come gli pare, quindi o fate questo, se no fate la fine della Grecia, quindi là ci sono i soldi, non hanno più bisogno tanto di andare in questa direzione. Però secondo me è affloppato forse anche perché sono usciti proprio quando loro tentano di numerizzare quanto vale un profilo, quanto vale un utente, escono numeri molto bassi. Mi pare che il valore prodotto dall'utente Facebook all'anno sono $10, vabbè che sono 900 milioni, però poi dipende ogni quanto lo usi, vale di meno, no? Quindi questa produzione viene monetarizzata, non sembra renderli contenti. Però abbiamo visto anche la Silicon Valley, è un altro esempio di come non tutto può essere contenuto dall'impresa, cioè la Silicon Valley produce ricchezza, produce innovazione, perché è tutto un giro di gente. Non sono delle singole imprese, i lavoratori passano di impresa a impresa, portano le conoscenze con loro, le diffondono, quindi è tutto l'ambiente che crea produzione di ricchezza. Non è che c'è come a Detroit, se pensate a Detroit negli anni 50 e alla Silicon Valley, cioè a Detroit la fabbrica era tutto e tutto succedeva all'interno della fabbrica. La Silicon Valley è tutto un complesso di micro aziende, micro società che si relazionano fra di loro. Quindi questa è un'altra caratteristica. La terza caratteristica è che, secondo Vercellone, il prodotto del lavoro non può più essere completamente alienato dal lavoro, come nel capitalismo industriale, perché il capitale umano è nel cervello. Cioè, io posso lavorare per un'azienda pubblicitaria, aiutarli a fare il marketing, la campagna, eccetera. Se io me ne vado, mi porto tutte quelle informazioni con me. Non è che l'azienda le mantiene all'interno, porto i miei contatti, oppure se lavoro come PR, no, per qualche altra azienda di qualche tipo, i miei contatti sono quello che porto, i numeri di telefono, chi conosco, quando me ne vado me le porto con me. Per cui anche lì ci sono conflitti, no? Perché per esempio io ho sentito proprio delle guerre fatte sui cellulari, cioè nel senso che se tu te ne vai da questa azienda che può essere questa qui di cui ho sentito parlare, si occupava di giardinaggio urbano, no? E lavorava a progetti, prendeva finanziamenti dal governo per fare dei progetti. Quando loro hanno licenziato uno di questi lavoratori, poi volevano il telefono a tutti i costi, perché volevano tutti i numeri di telefono, dei contatti che questo aveva. che per loro erano fondamentali, ma quella se le ricordava comunque, no? Oppure si poteva fare delle copie, quindi diventa sempre più difficile diciamo, alienare, staccare il prodotto del lavoro dal lavoratore, perché stanno insieme. Un'altra caratteristica, il lavoro si fa sociale, quindi basato sulla cooperazione e sulla relazione, non è individuale, anche se uno sta al computer da solo ha sempre bisogno di altre persone. E poi abbiamo un nuovo regime temporale, abbiamo detto, quello di prima era tutto basato sulla divisione, adesso è tutto un grande continuum, no? Tutto assolutamente nella continuità. Nel tempo libero il lavoratore cognitivo cosa fa? Mica si rilassa e si riposa, no, deve fare formazione, deve acquisire competenze, deve investire su se stesso, deve fare corsi, si deve aggiornare. Quindi il tempo libero sempre di più viene risucchiato all'interno di questo continuum della produzione. Queste sono le caratteristiche. Vercellone ha questa teoria, appunto, che dice che è consistente con quello che è il suo approccio, che dice che l'economia della conoscenza per lui viene prima del capitalismo cognitivo. Perché? Perché lui dice è nella tensione, nel desiderio della forza lavoro, quella di investire sempre di più nella conoscenza, nelle passioni, nei saperi, nell'attività creativa. No, questo tutti quanti vorremmo un lavoro che ci permette di esprimerci creativamente al meglio. No, per questo investiamo in questa cosa, cioè vogliamo fare qualcosa che ci fa stare bene, che ci fa sentire realizzati dal punto di vista anche dei nostri interessi, delle nostre passioni. Quindi l'economia della conoscenza non vogliamo un futuro in passare tutto il tempo a fare dei gesti meccanici per 8 ore al giorno per 30 anni. Chi desidera questa cosa? Uno può desiderare il salario fisso, ma non quel tipo di vita, no? Anche di nuovo tornando all'esempio della Fiat, era interessante questo documentario che è stato anche fatto vedere all'Astra, dove gli operai dicevano che alcuni di loro prima erano dei meccanici, cioè allora il lavoro di meccanico piaceva di più, piaceva la parte del lavoro in cui loro potevano pensare, inventare, capire qual era il problema, aggiustare la macchina, cioè questo fatto di stare fissi là a fare quello che la macchina gli diceva era molto alienante. Quindi è un desiderio questo fatto di poter mettere le nostre passioni, i nostri desideri, i nostri interessi nell'attività lavorativa che facciamo. E secondo Vercellone questo sistema economico funziona proprio cercando di catturare e sottomettere questo desiderio del lavoro vivo, quindi cercando di ricondurlo alle sue logiche, quindi anche la cosa più bella che può essere l'insegnamento, no? Quante persone vanno nell'insegnamento con la passione di voler insegnare e poi si ritrovano con dei ritmi pazzeschi e quindi perdono anche il piacere del lavoro, no? Si perde qualsiasi lavoro, anche quello più bello che ti piace, se sei costretto a farlo in maniera intensiva. Perché? Perché bisogna risparmiare sugli stipendi, bisogna tagliare, diventa un lavoro alienante. Cioè il tempo è importantissimo, la gestione del tempo. Quindi questo sistema economico asservisce, sottomette in maniera parassitaria alla sua logica queste tensioni invece, questi desideri sociali che ci sono di lavoro interessante, di lavoro sociale, di cooperazione, di socialità, quindi di liberazione, diciamo, dal lavoro inteso come schiavitù, come sudore della fronte, come maledizione biblica, lavoro come realizzazione. Quindi è un sistema economico che soffoca le potenzialità di questo desiderio sociale. Questa è la tesi. Questa è un'altra citazione che si riferisce alle caratteristiche dell'attività intellettuale, in cui c'è bisogno di riflessione, di comunicazione, di condivisione, di elaborazione dei saperi. E queste cose qua sono qualcosa che ha la capacità di autoregolarsi, quindi che non può essere catturato a monte, come dicono loro, ma deve essere catturato a valle. Qual è stata la risposta del capitalismo a questo desiderio, diciamo, a questo investimento del lavoro sempre di più nel sapere? E questo può essere anche, come abbiamo detto, il sapere del meccanico che ama smontare e montare un motore e capire quello che c'è dentro e montarlo. Non deve essere per forza l'artista, il creativo, è intrinseco in tutti i tipi di lavoro. La risposta di questo sistema economico che deve continuare ad accumulare capitale è stata varia. Ne vediamo alcune. La prima risposta è stata quella di aumentare, accelerare il processo di globalizzazione e di esternalizzazione. Questo secondo me però è anche precedente perché riguarda la reazione alla crisi del sistema industriale. E non introdurre, passare, quindi abbracciare la fine del modello energetico del lavoro come centro della produzione e mettere al centro, accettare di mettere al centro l'innovazione, la cultura e i saperi. Quindi sono diventate effettivamente il motore della crescita. È passato dalla divisione tayloristica del lavoro a quella cognitiva. Quindi, come abbiamo detto, la divisione tayloristica del lavoro è meccanica e ripetitiva, quella cognitiva è diversa perché implica appunto lavoro di squadra, implica competenze miste, implica collaborazione, relazioni personali, perché quando si fa un progetto insieme sono tutte relazioni personali, capacità di mettere in comune quello che si sa, di condividere conoscenze. Ha introdotto nuove forme di organizzazione del lavoro e questo l'abbiamo visto, cioè un soggetto, una forza lavoro che desidera anche non soltanto il salario, ma desidera anche una soddisfazione in più che gli viene da questa attività creativa dal lavoro, sarebbe portata a rifiutare condizioni di lavoro che non si accordano con quelle che sono i suoi desideri. E qui interviene la precarietà, perché se io non posso fare quello che voglio, se mi devo mantenere, se non ho forma di sostegno al reddito, eccetera, accetto qualsiasi lavoro. Se io ho paura di perdere il lavoro, allora insomma non cerco neanche di criticare il mio capo, quello che mi organizza, dicendo guarda io penso che questa cosa si potrebbe organizzare in un altro modo, cioè obbedisco. Quindi questo è un meccanismo di neutralizzazione di questa carica. Quindi ricatto della precarietà, assoggettamento, interiorizzazione degli obiettivi. Abbiamo visto in quel film di cui abbiamo parlato Tutta la vita davanti, questo era proprio evidente, il film con Sabrina Ferrillo, tratto dal romanzo di Michela Murgia, c'è tutto questo processo attraverso cui le ragazze del call center vengono proprio addestrate a desiderare di diventare come Sabrina Ferrillo, cioè vengono addestrate a desiderare, a interiorizzare l'idea di fare sempre meglio, vendere sempre di più, anche a costo di prendere in giro le vecchiette, perché lei a un certo punto fa questo nel film, no? Inventa, fa finta di conoscere la nipote di questa vecchietta per poterle vendere qualcosa, il capo è tutto contento che lei ha inventato questa cosa, la premia, la incentiva, la porta a casa sua, gli fa vedere i suoi vestiti, gli fa vedere il bell'appartamento in cui vive, no? Quindi cioè cerca di farla entrare proprio nello spirito di diventare come lei. Quindi questo è un assoggettamento che è di tipo completamente diverso rispetto a quello della fabbrica. E poi questo che abbiamo detto, il fatto che in questo sistema, visto che la ricchezza sociale si produce sempre di più anche al di fuori dell'impresa, l'impresa non riesce più a catturare tutta la ricchezza nella forma del profitto. E che questa ricchezza sociale viene catturata sempre di più dalla rendita, gli affitti, il debito, tutte queste cose di cui abbiamo parlato. Quindi la ricchezza sociale viene catturata dalla rendita. Per questo che poi vedremo si parla di parassitaggio, di figura parassita del capitale. Vorrei che riuscissimo a parlare un po', quindi non abbiamo molto però. Allora, quali sono i segni della crisi di oggi invece? Che loro interpretano come una crisi della misura del valore, cioè che non è un sistema economico che non riesce a distribuire i beni, la ricchezza che tutti producono, nelle forme in cui dovrebbe essere distribuita. Allora, i segni di questa crisi sono, il primo, il più evidente, lo sgretolamento della classe media e quindi questa tendenza che si riscontra praticamente dappertutto di una società a clessidra, lo chiama, non so perché. Comunque l'idea è una società piramidale in cui pochissimi hanno tantissimo e la maggior parte invece è ridotta insomma più o meno nelle stesse condizioni. Sapete che il nome della campagna di Occupy Wall Street, che è proprio contro questa logica negli Stati Uniti, si sono chiamati il movimento del 99%, perché vogliono mettere l'accento sul fatto che l'1% della popolazione mondiale possiede un capitale che è sproporzionato. No, in Inghilterra sono uscite delle statistiche pubblicate dal Guardian che dicono che l'1% della popolazione inglese non solo non ha sofferto della crisi, ma si è arricchita ancora di più, al punto che le loro ricchezze sono aumentate tanto quanto è aumentato il debito pubblico. No, quindi c'è proprio una sproporzione spaventosa che si sta creando. Questa non è una situazione che può andare avanti. No, quindi è un segno di crisi. L'altro segno di crisi è appunto il ritorno della rendita, perché se gli economisti liberali dicevano che la rendita era parassitaria, doveva essere abolita e gradualmente quello che viveva di rendita doveva scomparire perché era il segno di un'economia arretrata, allora che significa il fatto che sta tornando la rendita? Cioè che conviene campare di rendita che campare con uno stipendio. Cioè, non solo proprio a livello del capitale a cui uno può avere accesso, non c'è paragone. La terza segnale di crisi è il fatto che per accumulare sempre più capitale si sta andando nella direzione della privatizzazione del welfare, quindi dei servizi pubblici, quindi introdurre un pagamento, no, del prezzo del mercato per formazione, istruzione, sanità. No, tutto dobbiamo pagare secondo i prezzi di mercato, ma se non ce lo possiamo permettere, che succede? Cioè, se la maggior parte della popolazione non si può permettere di pagare costosi corsi universitari, costosi servizi ospedalieri, costose assicurazioni, la società come si riproduce? Allora andiamo in crisi, perché non si può andare avanti su questa strada. E l'ultima versione di cui lui non parla, ma ce la mettiamo, è la crisi del debito prima privato e ora pubblico. Ma perché che dicono i teorici del debito? Che fino insomma anni 90-2000 il fatto che il lavoro prendeva sempre di meno, no? Che il salario scendeva, era compensato dal fatto che si facevano i debiti. Si facevano i debiti sulle case, perché poi le case aumentavano di valore, si prendevano a prestito i soldi. Si avevano 3, 4, 5 carte di credito, poi la carta di credito si pagavano rifacendo il mutuo sulla casa, tutta questa cosa è crollata e la crisi del debito privato poi si è trasformata in crisi del debito pubblico, che è ancora più pesante perché significa tagli ai trasporti, le stiamo vedendo queste cose, quindi anche proprio la logistica, la capacità di muoversi, l'economia senza movimento che cos'è? Proprio la circolazione come in precedenza, quindi appunto sanità, istruzione e tutto il resto. Quindi sono segni di una crisi che indica che questo modello economico va superato. Alla fine del saggio, e con questo chiudiamo, Barcellona propone due strade che si possono intraprendere per uscire fuori da questa situazione di crisi. Come vedete è molto diverso da, diciamo, l'idea marxista classica, prendiamo il potere, quella un po' caricaturale, no? Prendiamo il potere, impadroniamoci delle leve del comando. No, questa è una dimensione costituente, come la chiamano. E uno è la risocializzazione del welfare, quindi il fatto che bisogna andare proprio nella dimensione opposta, invece di continuare a distruggere il welfare, i servizi pubblici, sanità, ambiente, formazione, cultura, bisogna risocializzarli, quindi rimettere capitale e rimettere anche nuove idee, diciamo, sperimentazioni, perché questi diventano un fattore di crescita. E questo dovrebbe venire prima, secondo me, risocializzazione della moneta. Cioè il denaro è stato privatizzato, la moneta non le fanno più le banche centrali e le nazioni, le fanno direttamente i mercati, e questo è vero soprattutto per l'euro, perché l'euro non c'ha una banca centrale, un governo centrale che lo dirige, ma il valore dell'euro è dato proprio dai mercati privati. Quindi la moneta è stata privatizzata, è per questo anche che ci troviamo in queste condizioni. Risocializzazione del welfare, lui dice, visto che tutti quanti siamo d'accordo che il capitale umano, educazione, formazione e salute è importantissimo, è anzi l'elemento determinante della crescita, cioè non si cresce producendo più oggetti, si cresce investendo in queste cose. Allora bisogna riconoscere che educazione, formazione, cultura e sanità sono importanti perché determinano proprio le forme di vita in cui noi poi ci andiamo a evolvere. Quindi bisogna investire in queste cose non solo per un fatto di crescita economica a prescindere, ma proprio per una produzione di forme di vita, perché adesso è proprio la vita che è in gioco. E qui lui dice c'è il conflitto tra la tendenza alla privatizzazione e quella alla risocializzazione democratica dell'istituzione del welfare, quindi insomma prospettive politiche. Infine, risocializzazione della moneta, visto che la produzione di valore è sociale, bisogna, secondo Vercellone, fare in modo che ci sia una moltiplicazione di accesso al reddito dagli studenti al lavoro interinale. Quindi l'idea di reddito sociale garantito, che non è un tot di soldi che ti danno ogni mese, ma il reddito sociale garantito ha la forma anche di servizi, quindi sanità gratuita, formazione gratuita, tutta una serie di investimenti nel sociale che servono a riprodurre la forza lavoro che costruisce la società e a darle il modo di sperimentare queste nuove forme di vita. Queste sono le prospettive che lui apre alla fine per dire come ce ne usciamo da questa crisi. Poi vediamo che in pratica questo sta richiedendo anche degli scontri molto duri, perché quando si creano queste accumulazioni di ricchezze non è facile, anche se uno penserebbe ma che ve ne fate di questi miliardi di miliardi di miliardi di miliardi? Sono il comando, quello è il potere di decidere che sta in questi miliardi di miliardi, che sono così concentrati in questo momento, paradisi fiscali, borse e così via. Allora, chiudiamo qui e lasciamo 10 minuti per dibattito domani.